This is Blues Power.
Let's have a party.
Train getting down.
Cos'è questa musica che ha aperto questa trasmissione? Chissà, ma perché il nostro Marco Matteoli avrà scelto proprio questo pezzo per aprire questa nuova puntata dei Normali? Bah.
Non mi dare responsabilità che non ho, povero Marco Matteoli. E nel senso che, no, abbiamo pensato di proseguire un po' il cammino che abbiamo fatto con le puntate precedenti. Abbiamo parlato di conflitto, questa puntata e la prossima vogliamo ragionare della violenza, che è un esito tragico e drammatico del conflitto, perché non è necessario che tutti i conflitti per forza finiscano in un conflitto violento.
È l'esito estremo.
È l'esito estremo, poi vedremo anche nel caso del conflitto fisico. Abbiamo già parlato della guerra, del resto, la volta scorsa, che è l'esito estremo e peggiore del conflitto. E siccome poi parleremo anche di violenza di genere, ma anche se in questa prima puntata parleremo di genere, di generi di violenza, e quindi di violenza in generale, la prossima poi successivamente parleremo di violenza di genere, ho pensato fosse carino e giusto anche da un punto di vista così culturale, evocare un film che ha avuto un grandissimo successo nel nostro presente, il film della Cortellesi, C'è ancora un domani, che è stato visto da tantissime persone, bene, dico io, perché comunque tocca e stimola e provoca gli spettatori proprio sul tema della violenza di genere, e in particolare poi ha una musica, delle canzoni bellissime, e quindi pensavo fosse carino così riproporlo a chi ci ascolta. E anche per, se hanno visto il film, ritornare nell'atmosfera bella, comunque accogliente e intelligentemente ironica del film.
Sì, Marco, solo una cosa, perdona, ma allora qui a Trevignano Romano, dove è la sede di Oltrelago, il film è in programmazione da 6 settimane e non accenna a, come dire, ad uscire, nel senso che è comunque un film che continua a portare generazioni di persone, perché se all'inizio è stata una visione un po' così, no, come atto dovuto, passami questo termine, adesso sta diventando la buona tradizione quella di tornare al cinema con i ragazzi più giovani o anche con magari con i genitori che sono un po' più avanti con gli anni e che possono ricordare, da parte di, non dico di tutti perché c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente, viva Dio, ma da parte della stragrande maggioranza l'eco è assolutamente positivo. Ma anche nella tua, certo, zona, perché ricordiamolo, tu sei lontano da noi.
Sì, nel nord della Toscana, all'estremo nord della Toscana, al confine con la Liguria, a Carrara. E devo dire che anche qui il film ha avuto un grande successo. Anche piccole sale comunali, un po' sfigate, dove non ci andava più nessuno, si sono riempite di nuovo di persone. Siamo andati anche noi a vederlo, io, mia moglie e mio figlio. Abbiamo portato anche mia madre in quell'occasione ed è stato molto carino, insomma, perché c'era anche un ventaglio generazionale ampio, insomma, dalla nonna al nipote. E devo dire che c'era il cinema pieno, c'erano tante persone ed è stato un film apprezzato in generale. Poi hanno cominciato ad andare anche le scuole la mattina a fare delle proiezioni mattutine per le scuole. Insomma, ha avuto anche qua, dalle mie parti, credo come un po' in tutta Italia, una grandissima risonanza. Anche perché tocca un tema delicato, drammatico, in maniera intelligente, ecco, e con un carattere anche abbastanza divulgativo. Insomma.
Quindi il filosofo, il filosofo ha una, come dire, un commento positivo rispetto al film.
Sì, io poi sono una persona che si emoziona tantissimo al cinema, proprio mi metto a piangere. E quindi mi è piaciuto quel film, insomma, un film emotivo, pieno di cose carine, belle, quindi sì, mi è piaciuto, insomma. Certo, non è un film, come si dire, di grande cinematografia, non è un film complicato, è un film con un, come dire, con delle voci e con un pubblico, rivolto a un pubblico molto, appunto, una platea ampia, se vogliamo usare un termine un po' desueto, popolare, però va bene, lancio un messaggio positivo, chiaro, molto bello, in maniera intelligente, lo ripeto, e efficace, anche perché non è facile trattare di temi così delicati e drammatici con quella sapiente leggerezza come fa la Cortellesi. Lì è stato bravo veramente, devo dire, chi ha scritto il film. Certo, ci sono, come dire, magari qualche dettaglio un po' poco verosimile, però ecco, è in generale un bel film, è molto bello. Poi il grande tema è quello del voto alle donne, insomma, che poi, come dire, la grande presenza del tema poi è quello, insomma, di come si articola la libertà delle donne in un contesto di subalternità, quindi anche il voto e la partecipazione democratica come una risposta a questa subalternità. Cioè, è un periodo quello, insomma, dove c'è una nuova Italia, sta nascendo una nuova Italia, che però è ancora tanto impantanata nella vecchia Italia, quella del fascista, quindi lì si vede molto chiaramente come essere ancora impantanati, poi a Roma, dove il film è ambientato, nel passato, in un passato tragico, sia ancora problematico, anche soprattutto nel rapporto con le donne, perché è chiaro che nel regime fascista e nelle culture totalitariste in genere il tema della supremazia maschile è fondamentale, è centrale, insomma, lo ricordiamo, erano un po' tutte così. Perfino adesso nel socialismo cinese, che pure, come dire, il socialismo dovrebbe essere paritario, hanno dei problemi di maschilismo, perché c'è stato un rallentamento delle nascite e quindi si ritorna a parlare della donna, della funzione della donna come produttrice di esseri umani, e quindi la si rinchiude dentro categorie che sembravano desuete e cadute anche nella contemporaneità, invece paradossalmente stanno tornando fuori, se ne parla sempre di più. La donna come fattrice, come madre.
Sai,
come
Marco,
il suo scopo sociale. Prego.
No, no, sai cosa stavo... Mi hai fatto venire in mente, adesso vado, diciamo vado fuori tema, ma in realtà ci resto dentro abbondantemente. Fino alle ultime scene, diciamo così, che sono quelle dove in realtà si svela dove sta andando lei, qual è l'appuntamento al quale non vuole mancare lei, tutte le persone, soprattutto le donne, immaginano che in realtà lei stia per, adesso non voglio spoilerare, ma insomma sono talmente pochi quelli che ancora non hanno visto questo film, che ce l'hanno, in qualche modo ne hanno parlato in tutti i modi. Le donne presenti, soprattutto le donne presenti, immaginano sempre questa fuga, in qualche modo questa fuga d'amore, no? Cioè la volontà di cambiare. E pochissimo invece si pensa o si attribuisce a quella lettera, a quella cosa, l'importanza di quello che invece era il voto. Perché insomma il periodo è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente. Durante il film si parla spesso di queste elezioni, no? Anche con il disappunto degli uomini che, ecco. Allora, anche questo... I corsi e ricorsi storici, cioè noi donne abbiamo pensato e siamo state per tre quarti del film a pensare che in realtà lei facesse questa fuga, e poi solo lei, non con i figli, soltanto lei, proprio la fuitina d'amore.
Lì è stata interessante, intelligente chi ha scritto il film e chi ha scritto la sceneggiatura, ma insomma il soggetto, e anche la regia, perché lì hanno lavorato su uno stigma intelligentissimo, dove tutti sono caduti dentro, anch'io, tutti pensavamo fosse quella la soluzione, che era una come dire, era una soluzione stereotipata, poi, perché invece la vera risposta alla sua condizione di subalternità è l'impegno civile, l'impegno democratico, ma tutti siamo cascati in quella trappola, era voluto ovviamente, perché lavora sugli stereotipi. C'è un altro bellissimo film che è 24 grammi di Spike Lee qualche anno fa, che lavora anche quello su uno stereotipo intelligentissimo, perché racconta la storia, no, la 24esima ora, scusami, la 25esima ora, perché lavora su questo spacciatore che deve andare in carcere, vorrebbe evitare di andare in carcere, è teso tra l'idea di essere arrestato o scappare, insomma, e tutto il film si svolge su questa idea, e Spike Lee, che è un regista impegnato sui diritti appunto delle persone di colore, degli afroamericani, lavora su uno spacciatore bianco in modo da far empatizzare il pubblico con lo spacciatore, cioè col cattivo poi. Cioè lui avrebbe tutto, cioè sarebbe necessario e giusto che vada in carcere, però in realtà lo spettatore si identifica con lo spacciatore perché è bianco e quindi non lo condanna. E lì c'è una provocazione intelligentissima appunto del regista, che lavora su uno stereotipo, cioè si può costruire anche una narrazione intrappolando il pubblico negli stereotipi per poi fargli vedere alla fine, come fa il film della Cortellesi, che appunto è uno stereotipo e che dobbiamo in qualche modo abbattere e ricostruire. Quella è un'esperienza intelligente dell'arte, anche tanti artisti insomma lo fanno con altre arti visive o insomma in tanti contesti si trova spesso questa tecnica di lavorare facendo immergere lo spettatore, il lettore, il fruitore in un'opera d'arte, in uno stereotipo. Quindi l'ha fatto in una maniera molto intelligente la Cortellesi, e soprattutto credo chi ha scritto il soggetto, insomma, chi ha avuto l'idea. Quindi è un film da apprezzare.
Sì. Scusa, non ti volevo interrompere, però mi è sembrato, capito, anche la suggestione questa di pensare, e giustamente l'hai definito uno stigma, uno dei tanti. Sì. Bene. Sì.
Ma poi è giusto che tu mi interrompa, nel senso che è importante riflettere su tutto, però è importante anche lasciare la parola alle persone. Questo è un elemento in qualche modo sul quale dovremo poi discutere prima o poi con chi ci ascolta, o comunque insomma dovremmo proporre questo del lasciare lo spazio agli altri, perché sì, è chiaro che una trasmissione radio, podcast è una forma di comunicazione in qualche modo unidirezionale, cioè si parla e gli altri ascoltano, però è importante anche in queste dinamiche ascoltare, ascoltare vabbè, gli interlocutori, se è un caso appunto come siamo io e te in qualche modo che interloquiamo, anche se poi perché sono logorroico, ormai tutti l'hanno capito, parlo sempre io in abbondanza, anzi in eccesso. E, però è importante anche magari costruire le prossime puntate in uno spazio di ascolto e di relazione con chi ci ascolta, anche per così trovare gli argomenti su quali riflettere, seguendo anche gli interessi, i dubbi, le domande delle persone. Se fare filosofia è un domandare, è anche per un ascoltare. Insomma, abbiamo visto in Socrate quanto sia importante il dialogo, quanto sia fondamentale, quanto sia la base della filosofia. Quindi
Il
dovremmo
caro
trovare una formula. Anna, ma
caro
tu sei più brava in
Socrate.
questo.
Ah,
Sì.
questa era una
Dovremmo trovare una
risatina di
formula.
quelle. Ah, così un po'.
Non sarcastica, ma di affetto, di nostalgico affetto nei confronti di quella bella puntata dedicata a Socrate.
Che potremmo anche riprendere in replica commentando la nostra volta, perché sai quante volte. Tu dici giustamente le interazioni delle persone che ci ascoltano, eccetera. Ed è verissimo. Ma nella realtà noi in ogni puntata, anche in questa, che vedi, è partita andando un po' così a braccio verso una direzione e poi ha preso spunto da quello che è un film, quindi dal quotidiano, da quello che è il sentire, da quello che sono anche i commenti che andiamo e che percepiamo, perché questo non sarà sfuggito a nessuno. Siamo comunque delle persone che amano il cinema, amano andare al cinema. Ricordo, tanto per fare memoria, che il primo ciclo dei normali dello scorso anno partì proprio dal cinema, dalla sala, dal commentare alcuni film, dal cercare di capire. Quindi anche questo è un modo per riportare nell'interno di una trasmissione breve che vuole essere discorsiva anche le cose che poi sono le percezioni, le tante piccole e grandi percezioni. Abbiamo parlato dei conflitti perché di questo non dico stiamo vivendo, perché noi siamo molto fortunati. E talvolta neanche di sponda ci riesce a colpire quello che accade, però stiamo ragionando su piccoli, grandi argomenti e anche questo film in realtà ci ha fatto parlare, ci ha fatto discutere. E allora, se sei d'accordo, prima di ridarti la parola, io andrei con un altro brano, ma vogliamo dire da dove abbiamo preso i brani che andremo ad ascoltare? Almeno quello che abbiamo già ascoltato. E quello che ascolteremo adesso, l'hai già
L'ho già
detto.
detto, siamo partiti da quello, Anna. Più
Siamo
più l'età
partiti.
incomincia a avere dei problemi.
Eccola là. Ma come? Prima mi dichiari il tuo, non dico amore perché è una
Affetto e
parola, è un
amore,
via
amicizia,
fatta, amore,
sì.
amicizia e poi mi. Vabbè, basta. Sai che cosa faccio?
Andiamo verso San Tommaso, la festa di San Tommaso.
Andiamo verso San Tommaso. Purtroppo ci andiamo anche troppo veloci, devo dire. Va bene, va, andiamo in musica.
Vai.
E vabbè, adesso, dopo che tu mi hai dato praticamente dell'anziana, vabbè, ti restituisco la parola. Non ti restituisco il favore, ma ti restituisco la parola. E vediamo un po' il giovane Matteoli di cosa ricomincerà a parlare. Diamo spunto. E l'anziana
poi
resta in silenzio.
Puoi darmi del vecchio anche a me, anche del vecchio, insomma, un po' smemorato, perché tra pochi giorni sarà il mio compleanno, quindi compierò 52 anni, quindi non sono più anch'io, insomma, un bambino.
Noi pupi.
Però torniamo a ragionare sul tema, insomma, di questa puntata, la violenza, che abbiamo un po' introdotto appunto parlando della violenza di genere, ma ne parleremo poi nello specifico, nella prossima puntata. E credo sia importante partire, riprendere il tema del conflitto che avevamo visto la volta scorsa. Cioè, eravamo partiti dicendo che il conflitto di fatto è l'espressione reale di uno spirito, di un elemento che è nella specie umana fin dalle sue origini, che è la competizione, il contrasto, il confronto. Ovvero abbiamo degli impulsi specie che hanno garantito l'evoluzione, li avevamo visti, l'elemento cooperativo e l'elemento competitivo. Questi due aspetti poi trovano nel maschio in particolare e nell'espressione della caccia e poi della guerra la loro forma di, come dire, di sintesi migliore e anche più tragica ovviamente nel caso della guerra. Perché appunto elemento competitivo e elemento cooperativo lavorano insieme per sconfiggere qualcuno, quindi si lavora insieme, si coopera, si collabora, ci si organizza, si pianifica per raggiungere un obiettivo. Spesso questo obiettivo può consistere, come nel caso della caccia o della guerra, nella sopraffazione dell'altro. I mezzi però di sopraffazione dell'altro non devono essere necessariamente violenti. Sì, la forza fisica è chiaramente uno strumento della sopraffazione dell'altro, però la sopraffazione dell'altro può avvenire per tantissimi mezzi. Può essere, come si dice, anche passivi, aggressivi, no? Anche senza non far nulla, anche senza far nulla si può in qualche modo essere violenti, cioè ci si può sopraffare l'altro. Ecco, il meccanismo, la motivazione alla base dell'atto violento è sempre quello di limitare la libertà dell'altro. In questo senso è così che anche l'amore può essere violento. Psicologicamente, ad esempio, può agire con i sensi di colpa, può agire in tanti modi. Tutte le volte che si crea un meccanismo di relazione in cui la libertà dell'altro è sopraffatta, portata a una condizione di minorità, di schiacciamento, di repressione, ecco, quella è una forma di violenza. Poi può essere questo obiettivo può essere raggiunto con una violenza fisica oppure con altri tipi di violenza. Appunto, come dicevo, anche il senso di colpa, la passività può diventare violenta se appunto limita la libertà dell'altro. Ricordo quando ero bambino e si faceva catechismo e si recitavano e si imparavano a memoria le formulette, dicevano che i peccati erano per pensieri, parole, opere o omissione, proprio a indicare, come dire, che anche la passività in qualche modo può essere una forma di violenza. E quindi è molto importante ragionare cosa sia la violenza anche dentro il pensiero delle persone e cosa sia a livello psicologico. Spesso ci portiamo dentro elementi di violenza anche nel nostro lessico, anche nel nostro modo di parlare, di pensare, di sentire. Ci portiamo dentro quella che chiamiamo aggressività, no? E fare un'analisi di questo forse è il primo modo per capire se un rapporto, se una relazione, se un contesto in qualche modo tossico. Cioè, se ci sono dentro strascichi profondi di violenza psicologica, interiorizzata, fatta propria dalle nostre frustrazioni anche, no? A volte siamo violenti nei confronti di noi stessi perché, come dire, oltre a sopraffare la volontà degli altri, sopraffiamo anche, andiamo sopra, stringiamo, reprimiamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, quando l'immagine di noi stessi non corrisponde a quello che volevamo o c'è uno scarto tra la nostra realtà e quello che vorremmo della realtà. Quindi quando proviamo frustrazione nel raggiungere i nostri obiettivi. Sono tutti contesti in qualche modo in cui agisce l'aggressività. In fondo potremmo ricondurre l'aggressività e la violenza a una sorta di condizione di eco, di rimbombo del nostro ego, no? Nel tentativo di essere, di esistere, di realizzarci, entrando in conflitto con gli altri, visto che il conflitto è inevitabile perché c'è sempre una relazione con gli altri, se non è cooperativa, se non è espressamente cooperativa e collaborativa, cioè lavoriamo insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, se non è così necessariamente è competitiva e conflittuale. Oppure, vabbè, uno può anche non avere relazione con gli altri, come dire, chiudersi tutto in se stesso. Però ecco, nel momento in cui ci si relaziona o si collabora o in qualche modo si compete, e qui quando si compete, ecco, possono uscire fuori sentimenti di sopraffazione, perché si vuole più spazio di quello che si ha. Tutte le volte lo ripeto, e lo ripeto con una nostalgia ricca di sentimento e di affetto per questa figura che è Simone Weil, lei che veramente in qualche modo era una mistica, aveva capito benissimo che il nostro ego rispetto agli altri può avere tre declinazioni: o ci si sente necessariamente superiori, e quindi, come dire, la sopraffazione è l'unico metodo per relazionarsi con gli altri, può essere anche la cooperazione, ma è una cooperazione interessata più a noi, più a per un risultato, come dire, più vantaggioso per noi che per gli altri, oppure appunto ci si sente al pari degli altri, no? Si fa agli altri quello che si vorrebbe che gli altri facessero a noi, e qui ci si mette in un'ottica di collaborazione, di cooperazione, oppure si considerano gli altri più importanti di noi. Simone Weil aveva profondamente capito il cristianesimo in questo senso, e quindi si considera il rapporto con gli altri nell'ottica del servizio, no? Del prestare un servizio agli altri. In una maniera molto bella, un po' più tecnicamente elegante, forse risuona anche nella legge etica di Kant, di usare gli altri non come mezzo, ma come fine, come obiettivo, cioè avere gli altri come il fine della propria vita. E infine faccio un'ultima citazione, un po' meno colta, anche se Carlo Maria Cipolla era uno storico dell'economia importante, che scrisse negli anni Ottanta un piccolo libro che è intitolato Allegro ma non troppo. Lo conosci, Anna, questo librino, edito dal Mulino?
Sì, ne abbiamo già parlato, credo, ne in avevamo una già delle parlato. Puntate, sì.
Sì, io lo trovo sempre molto esemplare in questo senso, l'ho utilizzato anche qualche volta a lezione. Perché Carlo Maria Cipolla in questo libro scrive questo saggio sulla stupidità, molto divertente, in cui definisce la stupidità. Potremmo utilizzare, come dire, questa definizione la potremmo applicare anche alla violenza, visto che la violenza non è certo una cosa intelligente, anche se spesso è usata con una certa furbizia, con una certa capacità razionale nel gestire l'intelligenza. Torniamo ad esempio alla guerra, ecco, dove la tecnica, l'intelligenza, la strategia sono fondamentali per realizzare. Lì lui crea questo grafico cartesiano con gli assi cartesiani, sull'asse delle X mette l'io, sull'asse delle Y mette l'altro, e poi analizza, diciamo, tutto il campo della relazione tra l'io e l'altro, tra me stesso e gli altri, sulla base di vantaggio o svantaggio delle azioni. Quindi quando io faccio una cosa vantaggiosa che è per me, e che è vantaggiosa anche per l'altro, questa azione ricade nel primo quadrante, in alto a destra, che è quello delle persone intelligenti. Tutte le cose appunto che portano vantaggio a me e vantaggio all'altro mi fanno essere una persona intelligente. Quando invece realizzo qualcosa che è vantaggioso per me ed è svantaggioso per l'altro, quindi mi porto sotto il primo quadrante, matematica è il quarto, quindi un'azione che porta un vantaggio a me ed è negativa per l'altro, io sono un bandito. In qualche modo, come dire, traggo un vantaggio a me e porto uno svantaggio all'altro. Se invece porto un vantaggio all'altro e uno svantaggio a me stesso, quindi sono nel secondo quadrante a sinistra del primo, Carlo Maria Cipolla definisce questa azione quella dello sprovveduto. Perché, come dire, tutte le volte che faccio qualcosa crea un vantaggio per l'altro, e invece io non ci guadagno nulla o addirittura ci perdo. Sono appunto uno sprovveduto. ma lo stupido invece è quello del terzo quadrante, in cui appunto un'azione non porta né un vantaggio a me, anzi mi svantaggia, né un vantaggio all'altro, è quello dello stupido, appunto, nella definizione di Carpamare e Cipolla. Ecco, in questo quadro forse potremmo anche riportare dentro la situazione della violenza, perché spesso la violenza porta vantaggio a uno e svantaggio all'altro, la situazione classica della violenza, quella della rapina, del furto, del sopraffare l'altro, ma tante volte la violenza porta svantaggio a ambi i contendenti, e quindi è una violenza, alcuni la chiamano cieca, ma si può dire tranquillamente stupida. Che ci sia una violenza che porti vantaggio a entrambi, se non forse, come dire, negli interventi chirurgici, ecco, se lo vogliamo mettere così, se vogliamo considerare l'intervento chirurgico come un atto violento, quando si estirpa ad esempio un male o lo si combatte, allora lì sì, forse è un atto di violenza che porta vantaggio all'altro, o quando si spenge con la forza un fuoco, però ecco, siamo in situazioni, diciamo, di non considerate violenti. In senso stretto. Volevi dire qualcosa, Anna?
Sì, che nel caso delle rapine, dei furti, no? Del caso che tu hai così usato come termine di paragone, beh, non so quanto possa essere intelligente. Cioè, è intelligente se non ti beccano, ma se ti beccano non è molto intelligente.
No, quella è un'operazione da bandito, tecnicamente, ecco. Secondo lo schema di Carpamare e Cipolla, perché porto vantaggio a me e svantaggio all'altro. Per essere un'azione intelligente deve portare vantaggio a entrambi. E c'è davvero c'è da chiedersi.
Cioè, del tipo una rapina che poi il rapinato viene risarcito dall'assicurazione?
Allora, no, perché comunque porto svantaggio all'assicurazione. Quindi c'è sempre un altro.
Vabbè, ma quello è un terzo, no, aspetta, però allora lì stiamo allargando la sfera dei pretendenti, no? Tra due soggetti diciamo che l'assicurazione è un terzo.
Ma in quel caso i due soggetti sono cooperanti e non in competizione, bisogna Eccolo sempre porci lì. Nell'ottica appunto della Eccolo competizione. Lì. E no, c'è da chiedersi se esistano situazioni in cui, forse veramente questa è un'analisi da fare, esistano situazioni in cui la violenza possa essere considerata un gesto intelligente, cioè porti vantaggio a entrambe le persone che sono in conflitto. E perché è chiaro che ci sono stati casi di violenza, di guerra ad esempio, che hanno estirpato grossi mali, pensiamo alla guerra contro il nazismo, considerata necessaria, storicamente necessaria, che poi in qualche modo ha impedito che una forma di totalitarismo, insomma, si affermasse in tutta Europa, e quindi è considerata, almeno storicamente, una guerra giusta, tra virgolette, e poi successivamente sono state considerate altre guerre giuste. Però effettivamente le guerre non portano mai, anche se poi storicamente quasi sempre dei vincitori vengono considerate giuste, non portano mai un vantaggio a entrambi i contendenti. A meno che non si intendano entrambi i contendenti la popolazione liberata da una dittatura, ad esempio. Però bisogna in qualche modo analizzare, e secondo me questo è un lavoro da fare, se anche nella relazione tra due persone ci può essere un gesto di violenza che può portare vantaggio a entrambi, no? Può portargli bene. Ma penso anche a cose ridicole, quando una persona, no? Quando si schiaffeggia una persona perché è sotto shock. Quello è un gesto di violenza, però in qualche modo la si sveglia e si fa bene. Quando si fa un massaggio cardiaco, ad esempio, una persona che sta morendo, si fa un gesto di forza, di violenza a un corpo, però gli si fa bene. Cioè, bisogna essere profondamente analitici in questo senso, non dico in senso filosofico, nel senso come capacità di osservare le cose, per capire veramente se la violenza può essere in qualche modo giustificata, no?
Sai, talvolta anche quando, sempre per restare nei parametri giudiziari, anche quando si denuncia una persona, viene certo. Talvolta preso come un atto di violenza, come un'ingerenza, ma quando tu sai che c'è una persona che sta subendo qualcosa o che è vittima di qualcosa, di qualcuno, eccetera, e denunci quella situazione, magari qualcuno la può scambiare come un atto di violenza, no? Un'ingerenza, ma quello è un atto di violenza che...
Una sopraffazione della libertà di quella persona.
Sì, esatto.
No, ma c'è da interrogarsi molto su queste cose, ma non lo faccio perché voglio dire che la violenza può essere giusta, intesa appunto come gesto di sopraffazione dell'altro, ma perché voglio dire, ciò che è morale non può essere legiferato da regole. Cioè le regole, le leggi, le norme sono cose che abbiamo elaborato culturalmente per cercare, come dire, di trovare dei punti di sintesi nella competizione, nel conflitto, nel confronto tra tante volontà diverse. Però ciò che è morale, cioè che riguarda in qualche modo giudizi e valori in qualche modo assoluti che dovrebbero essere universali, non è così facile da esaminare, da analizzare. Quindi dire che sì, la violenza è sempre sbagliata ha senso e non ha senso, perché comunque bisogna vedere in che contesto. Perfino i buddisti, che sono, come dire, se vogliamo, la religione più nemica della violenza, dovrebbe essere in qualche modo anche il cristianesimo, ma ce lo siamo dimenticati da secoli oramai, da quando abbiamo iniziato ad esempio a fare guerre nel nome di Gesù Cristo e della croce, quando andavano i crociati a liberare la Terra Santa, e o ancora prima, insomma, quando si combattevano, abbiamo visto anche i pazzi ad Alessandria, nel nome della religione, dell'unica religione giusta, le altre religioni. E una certa forma di buddismo, quello tantrico ad esempio, addirittura parla della possibilità dell'omicidio giusto, che è un grande paradosso per una religione come quella buddista, una filosofia se vogliamo, noi abbiamo difficoltà a capirla come religione, che è tutta basata sulla compassione dell'altro e sull'amore, nel prendersi cura dell'altro. Però è prevista anche la possibilità dell'omicidio nelle riflessioni più alte, quelle del tantra, del buddismo, se ovviamente la persona poi si prende la responsabilità, in questo caso karmica, cioè delle conseguenze delle sue azioni, dell'atto d'omicidio. Però nel caso appunto in cui ci sia una persona che fa male a tantissime persone, allora è giusto in qualche modo eliminarla. Ragionano perfino così anche i buddisti, perché dicono, come dire, le conseguenze del male prodotte da quella persona sono molto peggiori delle conseguenze prodotte del mio male che faccio nell'eliminare. Sono, come dire, riflessioni importanti anche dal punto di vista morale, cioè se sia giusto estirpare il male quando viene rappresentato da persone che fanno tanto male a tante persone, ma anche lì poi, come dire, lo spazio morale anche lì oscilla, perché allora siamo tutti giustizieri della notte, come il film di Chabrol, no? Diventiamo così, che andiamo in giro armati a togliere quello che ci sembra il male, no? E di nuovo ricadiamo in posizioni soggettive, personali. Quindi sì, è giusto discutere e parlare di che cosa sia la violenza, è giusto condannarla, è giusto forse giustificarla in alcuni casi, come ad esempio la forza e la violenza che usano le forze dell'ordine, ad esempio, per fermare una rapina o per fermare un'aggressione. Loro sono persone pensate nella nostra società per usare la forza e la violenza. Certo, anche lì ci sono filosofi che dicono che c'è tutto un sistema di difesa e protezione e riproduzione del sistema capitalistico, sono filosofi di impronta marxista, e quindi anche le forze dell'ordine rientrano dentro questo sistema di protezione e di difesa. Però sarebbe stupido, sciocco, sarebbe ingenuo, sarebbe anzi filosoficamente idiota sostenere che in realtà non fanno qualcosa di utile, no? Cioè se una persona interviene e usa la forza per salvare la vita a qualcuno, appunto, durante una rapina, durante una situazione, durante un tentato omicidio, sta usando la forza e la violenza però a vantaggio di qualcuno. Quindi non possiamo essere così, come dire, superficiali nel descrivere la violenza come il male dell'umanità. Dobbiamo semplicemente capire in che modo la si esercita e perché, e le motivazioni. Cioè se usiamo la nostra aggressività, se usiamo la nostra violenza interiore per sopraffare gli altri, allora lì c'è da chiederci. Un esempio che faccio, ad esempio, che faccio a volte parlando di questi temi, è quando si discute e si litiga con una persona, no? se nella discussione con questa persona si usa un certo tono di aggressività, anche se la discussione magari non è violenta, ma si vuole sopraffare la volontà dell'altro. Ecco, se in quella situazione risulta alla fine che abbiamo ragione, l'avere ragione non ci spegne la violenza, ma ce la fa aumentare, che in qualche modo ce la giustifica. E quindi diventiamo ancora più aggressivi, insultiamo ancora di più la persona, l'aggrediamo verbalmente magari o psicologicamente di più. Cioè, paradossalmente, l'avere ragione in quella discussione ci rende più violenti, più aggressivi. Come se la ragionevolezza, anzi la ragione, diciamo, in senso assoluto della nostra posizione ci giustificasse anche nell'uscire, come dire, dal civile e essere ancora più aggressivi, essere più. Racconto forse una cosa banale, un'esperienza che hanno avuto tutti, però ecco, ci siamo un po' passati tutti. Nel momento in cui abbiamo ragione, in una discussione diventiamo ancora più aggressivi. E questo mi sembra, come dire, un oggetto, un comportamento che forse può essere analizzato in un'ottica analisi della moralità e dell'etica, appunto, del comportamento. Perché abbiamo bisogno di diventare più aggressivi? Perché il problema poi è quello nella violenza, come dicevo dall'inizio, è la sopraffazione dell'altro. Ecco, dobbiamo sempre analizzare se in una relazione, a qualsiasi livello, vogliamo sopraffare l'altro. O lo vogliamo lasciare libero, o gli vogliamo lasciare la sua voce libera, la sua libertà, lo vogliamo, che poi è la forma dell'amore, no? La forma originaria dell'amore, lasciare libero l'altro, prendersi cura dei bisogni dell'altro. Ecco, dobbiamo sempre chiederci questo nelle nostre intenzioni, questo lo dicono anche i buddisti, analizzare profondamente le nostre intenzioni. Vogliamo sopraffare l'altro? Allora a quel punto, che usiamo la violenza fisica o quella psicologica o quella passiva, è comunque, come dire, una violenza. Invece, se l'altro lo vogliamo salvare, allora no, non è violenza. Diciamo, se l'intenzione è quella, no? Quello può in qualche modo dirimere, riuscire a capire se stiamo agendo con violenza o senza violenza. E mi sembra, come dire, una proposta interessante, anche visto appunto che non sempre. La violenza. Ci si può domandare, no, se si possa essere violenti nei confronti delle persone che amiamo. Questo ne parleremo in modo particolare nella prossima puntata, quando parleremo della violenza di genere. Si può appunto in qualche modo essere violenti nei confronti delle persone che amiamo. Il contesto familiare spesso è pieno di violenza, ecco, non solo nel rapporto tra marito e moglie, o tra la coppia, ma in genere anche nel rapporto con i figli e le figlie. E anche lì si può chiedere fino a che punto è violenza e fino a che punto in qualche modo, come dire, è dolore, sofferenza, incomprensione, fino a che punto la nostra intenzione è di far male all'altro, la nostra profonda intenzione, e dove invece iniziano altre dinamiche che possono portare anche episodi di violenza, perché anche quando io brontolo mio figlio alzando la voce, insomma, è una forma di violenza, anche se non è una violenza fisica. E allora dove lì cerco di sopraffare mio figlio o semplicemente sto esprimendo la mia frustrazione, la mia rabbia, la mia delusione, il mio senso di impotenza perché lo vedo troppo crescere, insomma, bisogna sempre essere capaci di leggersi in tutte queste componenti per rendere in qualche modo pulito e onesto il nostro modo di comportarci nei confronti di. Certo, non siamo santi, non siamo perfetti, però ecco, se ci facciamo tante domande, forse è meglio. Certo, sono scaduto nella predica, ma tanto ormai chi ci ascolta è abituato.
Questo è un po' il dilemma, siamo un popolo di poeti, di navigatori e questo è uno dei dilemmi, siamo o non siamo violenti? Ma io credo che lo scopriremo nella prossima puntata, perché ormai ci hai svelato quale sarà l'argomento, quello che è la violenza di genere e poi che genere di violenza? Quale genere?
Ci
Ragioneremo.
ragioneremo.
E
Se...
allora io ti saluto, saluto tutti i nostri ascoltatori di Oltrelago e ti saluto con un brano, vedi, molto dolce. Non so se te lo meriti, però vabbè, ho deciso anche perché l'hai scelto tu il brano, quindi ho deciso di lasciarti comunque, ho deciso di fare pace. E E quindi dopo essermi tacitata per qualche minuto ed averti amabilmente ascoltato, perché poi al di là del fatto che tu dici che scendi, scivoli in discorsi, pippotti, eccetera, eccetera, è sempre estremamente interessante ascoltarti. E questo non è che lo dico soltanto io in nome e in virtù di un rapporto di amicizia, ormai è nell'ale, diciamo così, senza andare a specificare troppo, ma lo dicono anche le persone che ci ascoltano, e quindi va bene. D'altra parte, i normali, tu sei quello bravo dei normali, non sono mica io, e quindi è giusto che sia così. Allora, caro Marco, Marco Matteoli, grazie, e ci ritroviamo la prossima settimana. Che dici?
Andiamo in pace.
Andiamo in pace. Sì, rendiamo
come
grazie.
Dicono i preti alla fine della messa.
Madonna, quanto siamo battipetto talvolta.
Però voglio dire, con tutto il rispetto e simpatia per i preti, però dicono andate in pace, come se loro se ne andassero un po'.
No, ma loro stanno sempre comunque in pace.
Andiamo, dovrebbero cambiarla sta formula della messa, andiamo in pace, non andate in pace, andiamo in pace.
Beh, allora in una puntate prossime
ne parlerò
future,
col Papa.
Bravo, ne parlerai con Checco, che è un grande
Papa.
Amico, ma dovremmo anche cercare di fare uno studio, vedi che ti lancio, tanto nelle puntate del 2051, quando noi ancora saremo qui con voce tremula a fare i normali, che ormai saranno i normali vintage, dovremmo parlare anche di quelli che sono i diversi approcci della religione, perché tu ogni tanto tiri fuori e giustamente fai dei paragoni tra la religione, tra quelli che sono gli approcci cattolici classici di una cristianità che viviamo per, come dire, dal fonte battesimale in poi, perché qualcuno ci versa dell'acqua sul capo e allora automaticamente diventiamo. Tu ogni tanto tiri fuori il buddismo ed è sacrosanto. Non sarebbe male, non mi dispiacerebbe fare anche un ragionamento filosofico su quello che sono i diversi approcci religiosi, perché non ti nascondo che il rito ortodosso, tanto per dirne uno, mi interessa, entusiasma no perché è una parola molto forte, adesso tu hai detto, no, il sacerdote che è sull'altare, il sacerdote ti guarda negli occhi, nel rito ortodosso il sacerdote guarda l'altare perché è di spalle, perché è soltanto il primo tra i fedeli in quel momento, e anche su questo
lo facevamo anche noi. Lo facevamo anche noi cattolici fino al Concilio Vaticano negli anni 60. Tutti i nostri altari nelle chiese erano, tutti i preti, tutti i sacerdoti erano rivolti verso l'altare, c'è Cristo, come dire.
Esatto.
Poi invece con l'ottica del concilio, che è stata una...
Il Vaticano II? Diciamo,
profondamente sociale, esatto. È stata profondamente sociale, allora si è deciso di rivolgere i sacerdoti verso l'assemblea, proprio perché in qualche modo doveva essere una cena comunitaria, ecco. Tutti rivolti verso Dio, ma rivolti tutti verso tutti.
Bah.
Tanto che furono cominciate a costruire in quegli anni delle chiese circolari, ne esistono in giro, chiese costruite negli anni 60 a pianta circolare, proprio perché si doveva dare questa idea dell'assemblea, della comunità. E invece, diciamo, questo passaggio nelle chiese ortodosse non l'hanno fatto, e quindi continuano a celebrare come anche noi abbiamo celebrato fino agli anni 60.
Quei favolosi anni 60, io l'ho sempre detto, gli anni 60 sono favolosi. Va bene, cari tutti, caro Marco, grazie, ci ritroviamo la prossima settimana e io intanto, sai che ti dico, mi innamoro davvero.
Bravo.
Sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Tutto mi sembra migliore, capisco bene cos'è, capisco che mi innamoro di te. sembra il primo pensiero e mi addormento con te. Sembra un malanno ma è buono come te. Mi fa sentire leggero, sorridi e stai come me. Lo sai, mi sto innamorando anch'io di te. Vai, che mi innamoro davvero. Per troppi giorni da quanti, quasi una vita a cercarti, adesso io qui davanti e vedrai che di te ne avrai d'amore quanto vorrai, perché non basta mai. E ci teniamo per mano, siamo in silenzio io e te. Certo che buffo son teso più di te, ti sento tra le mie dita ed è un piacere così. In questo istante la vita è tutta qui. E vai, che mi innamoro davvero. Guardami, sono sincero, provo le stesse due cose adesso, per me lo stesso è vedrai che di tempo ne avrai, l'amore quanto vorrai. Strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui.